cari amici della Radio Buon Consiglio, bentrovati nuovamente assieme e in questa circostanza avrei piacere di parlare e condividere con voi un bel libro che ho trovato sulla Beata Vergine Maria e la Santissima Eucaristia di San Pier Giuliano Eymard. Affidiamo all'Immacolata, Madre dell'Eucaristia, questo tempo, questa puntata, perché sempre più ci aiuti a innamorarci e adorare il mistero del Santissimo Sacramento come lo faceva l'Immacolata, come lo faceva col suo cuore immacolato, dare alla Santissima Eucaristia quelle adorazioni che lei ha dato a Gesù sacramentato. Chiediamo aiuto all'Immacolata in questa meditazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria Immacolata, Madre dell'Eucaristia, prega per noi. San Pier Giuliano Eymard faceva una riflessione sulla terra, ma voi dove potete trovare Gesù? Se non tra le braccia della Beata Vergine Maria. E diceva, vedi, non comprendi come l'Eucaristia ce l'ha dato la Madonna? Per il suo consenso nell'incarnazione del Verbo, nel suo grembo purissimo, inizia il grande mistero di riparazione verso Dio e di unione con noi. E questo Gesù l'ha compiuto durante la sua vita mortale, che continua ancora nel mistero del Santissimo Sacramento dell'altare. Quindi una conclusione, una considerazione di San Pier Giuliano, del nostro autore, dice: senza la Beata Vergine Maria noi non riusciremo ad andare a Gesù, perché la Madonna lo possiede nel suo cuore purissimo, nel suo cuore immacolato, dove Gesù trova le sue delizie. Quindi il cuore immacolato di Maria sono le delizie del Sacratissimo Cuore di Gesù. Quindi chi vuol conoscere le virtù intime di Gesù, chi vuol conoscere i segreti del suo amore di predilezione, deve cercarli nel cuore immacolato di Maria. E chi ama questa buona madre trova Gesù nel suo cuore puro. Quindi il nostro amore per l'Immacolata ci aiuta a trovare Gesù. E quindi una considerazione: non si separi mai Maria da Gesù, perché non si potrebbe andare da Gesù senza passare da lei. Questa è un po' una piccola premessa che il nostro San Pier Giuliano Eymard dà in questo libro dell'Immacolata, della Madonna e della Santissima Eucaristia. E quindi pian piano, insieme con questo autore, con questo santo autore, andiamo a scoprire il modo per sempre più amare e adorare questo grande mistero del Santissimo Sacramento con l'amore del cuore immacolato di Maria. Tra l'amore alla Santissima Eucaristia e l'amore Immacolata c'è un'unione. Più amiamo la Santissima Eucaristia, tanto più dobbiamo amare Maria. Chiaramente qui San Pier Giuliano Eymard parla ai suoi adoratori del Santissimo Sacramento, quindi per instillare per loro un maggiore onore, amore alla Beata Vergine Maria. Si ama quel che l'amico ama. Allora, una considerazione: se chi, quale creatura è stata più amata da Dio? E quale creatura è stata più cara al Figlio di Dio, se non la Beata Vergine Maria, a Gesù? Quindi, come non farebbe piacere a Gesù che anche tutti noi non onorassimo grandemente la Beata Vergine Maria? Gesù tutto deve alla Beata Vergine Maria nell'ordine della sua incarnazione, nel piano ipostatico, quanto alla natura umana. È mediante la carne avuta da Maria Santissima che Gesù ha glorificato Dio Padre Onnipotente, e attraverso la carne ricevuta dalla Beata Vergine Maria che Gesù ci ha salvato e continua a nutrire, a salvare il mondo intero nel Santissimo Sacramento dell'altare. Quindi possiamo considerare come Gesù vuole che ora la Beata Vergine Maria sia tanto più onorata, in quanto può sembrare che durante la sua vita mortale non lo abbia fatto abbastanza. Gesù l'ha onorato nella sua vita privata, in pubblico possiamo dire che un po' sia stata lasciata nell'ombra, ancora un po' come ritengono tanti più autori sia stata la stessa Beata Vergine Maria a chiedere agli apostoli che scrivessero di lei il meno possibile perché si incentrassero tutti i cristiani prima a conoscere e adorare il grande mistero di nostro Signore Gesù Cristo, della sua divinità, della sua missione, perché doveva un po' affermare la propria dignità di figlio di Dio. Adesso, un po' che questo compito è stato già portato avanti, possiamo dire che il nostro Signore vuole che in qualche modo noi compensiamo la Beata Vergine Maria di tutto quello che Egli non ha potuto fare esteriormente per lei. Potremmo dire che un po' dovrebbe essere il nostro compito di essere un po' un prolungamento di quella lode che il nostro Signore Gesù Cristo vorrebbe fare di lei, della sua madre. Quindi un po' compito nostro di tutti questi suoi fedeli, figli dell'Immacolata, proprio di portare avanti questa devozione perché sempre più venga amata, sempre più venga onorata, sempre più diventi il centro del nostro amore per portarci il nostro pieno amore a Gesù. Il suo, come disse un po' il nostro Signore Gesù Cristo, anche a sua Lucia, oppure ancora la Madonna nella apparizione di giugno a Fatima, il Signore vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Quindi proprio volontà del Signore che sempre di più la Beata Vergine Maria venga conosciuta, amata e venerata. E come diventi la mediatrice di tutte queste grazie per portarci a Gesù. Quest'opera si basa molto un po' sul ruolo della Beata Vergine Maria nel Cenacolo. Dice sempre Giuliano Aimard, che cosa fece la Beata Vergine Maria nel Cenacolo, dopo la Pentecoste? La Madonna adorò, fu la regina e la madre degli adoratori. In questo mistero, vorrebbe sempre Giuliano Aimard che ammirassimo, ci inoltrassimo in quell'unione perfetta di quei due cuori, del cuore Immacolato di Maria e del Sacratissimo Cuore Eucaristico di Gesù, fusi in un solo amore e fusi in una sola vita. E quindi un po' spetta la nostra pietà sollevare quel velo misterioso che nasconde la vita di adorazione della Beata Vergine Maria. Perché negli Atti degli Apostoli non ci viene parlato e si contentano di lasciare la Beata Vergine Maria nel Cenacolo, si interroga San Pier Giuliano Aimard. Perché tutta la vita di Maria Santissima nel Cenacolo altro non fu che una vita di amore e di adorazione. E come esprimere il regno di Dio nell'anima e la vita nell'anima di Dio? Tutte queste cose, dice San Pier Giuliano Aimard, non si possono spiegare. La lingua umana non ha parole che valgono ad esprimere le delizie del cielo. E questa stessa cosa succede per chi vuol parlare della vita di Maria Santissima in Cenacolo. San Luca, negli Atti degli Apostoli, dice solamente che la Madonna viveva e pregava nel Cenacolo. Adesso, attraverso la preghiera, l'amore, comprendere e studiare questi intimi segreti di questa vita eucaristica mariana. Siccome la Beata Vergine Maria visse là una vita di unione col Santissimo Sacramento per circa 20 anni, tutte le sue virtù di Maria Santissima presero un carattere eucaristico. Venivano alimentate dalla Santa Comunione, dall'adorazione, dall'unione costante con Gesù sacramentato. Un po' queste riflessioni, dice San Pier Giuliano Aimard, le ricava un po' scoprendo le rivelazioni della madre Maria di Gesù, che dice lessi sulla comunione di Maria e negli Atti degli Apostoli, che ci fanno vedere la Madonna nel Cenacolo. Quindi un po' da questo libro trasse un po' tutte queste considerazioni che un po' viene a riportare in questo bel libro. Quindi le virtù di Maria acquistarono nel Cenacolo la loro suprema perfezione, e possiamo dire, dice, una perfezione quasi senza limiti, che non è sorpassata se non da quella delle virtù di nostro Signore Gesù Cristo. E questo comprendiamo come il cammino della Beata Vergine Maria fu sempre un maggior aumento di perfezione. E si considerava, ma se la Madonna è piena di grazia, già questa pienezza di grazia, come fa a aumentare questa pienezza di grazia? E aumenta il contenitore, e quindi questa virtù ancora si perfeziona ancora di più, perché ancora si perfeziona ancora di più, si aumenta, si dilata sempre di più con questa corrispondenza e questo esercizio continuo di perfezione in grado massimo, aumentava questo contenitore che poteva, potremmo così chiamare e dire, che conteneva tutto questo suo cammino di virtù. E quindi dobbiamo chiedere al nostro Signore Gesù Cristo che ci faccia conoscere, ci riveli, dice San Pier Giuliano Emat, ciò che passava tra lui nel mistero della Santissima Eucaristia, del Santissimo Sacramento, e la Beata Vergine Maria nel Cenacolo. E nella preghiera Gesù vi dirà alcune di queste meraviglie, e sottolinea San Pier Giuliano Emat, ma non tutte, perché vedi, la gioia di questa rivelazione andrebbe al di là delle nostre forze, e quindi un po' capiterebbe un po' quello che è capitato alla Madonna, a San Giuseppe, quella morte di deliquio, di sovrabbondanza, di felicità. Ma ci darà tutte quelle che ci serviranno per la nostra felicità, non tutte, perché non siamo capaci di sopportarne la pienezza, la sovrabbondanza di queste gioie celesti. Pensiamo un po' alla Beata Vergine Maria che si trova nel Cenacolo. Come passa quel tempo? La Beata Vergine Maria fa rivivere nel Cenacolo tutti i misteri della sua vita, tutti i misteri della vita di nostro Signore Gesù Cristo. E dice, se mediante sulla nascita del Divin Figlio a Betlemme contempliamo il Vangelo e vediamo la nascita eucaristica di questo stesso figlio sul Santo Altare, e se mi metto a meditare sulla fuga in Egitto, ebbene, vedere come il nostro Signore si trova ancora fra i barbari, gli stranieri, in quelle città, in quei villaggi dove si chiudono le chiese, dove nessuno la va a trovare. E meditiamo la vita nascosta a Nazareth, e qui troveremo ancora Gesù nascosto nel tabernacolo, una vita ancora più nascosta. Quindi dobbiamo completare per mezzo dell'Eucaristia tutti i misteri e meditare la parte che vi prende Maria Santissima. Quindi un po' questo nuovo originale modo di rivivere la vita di Gesù, la vita di Maria, tutta la luce eucaristica. Ancora sempre Giuliano Reimert si proponeva, dice, di scegliere anche di mettere in pratica qualcuna delle virtù della Beata Vergine Maria, magari di scegliere quelle più comuni, le più piccole, e poi pian piano salire fino alle virtù interiore, fino al suo stesso amore. Offrire anche qualche piccolo sacrificio mentre si meditano questi misteri, per poter così anche donare qualcosa all'amore di Gesù, all'amore eucaristico. E comunque essere pronti ad accettare anche tutti quelli che il Signore permetterà che ci arrivino, in modo che possiamo fare delle belle offerte, unire la nostra preghiera, la nostra adorazione, i nostri fioretti. Diceva, state ben attenti, San Pier Giuliano Emat, a prendere al volo questi uccelli del cielo, accettare quello che il Signore ci manda. Ci sono dei messaggeri di Dio, questi uccellini di cui parla in precedenza, che ci portano una grazia, o a volte ci portano una corona di spine. Bisogna un po' far loro in ogni caso una buona accoglienza, perché un sacrificio magari che posso fare come fioretto, che ho previsto, mi fa ragionare, il ragionamento diminuisce il merito. Invece quelli che si fanno sul momento, generosamente, senza starci a pensare, valgono di più. E il Signore vuole a volte anche sorprenderci, ci dice solo estate parate, teniamoci pronti. L'anima fedele è sempre pronta a far tutto ciò che vorrà la Beata Vergine Maria. E l'amore fa sempre queste belle sorprese. non dobbiamo mai perdere l'occasione di compiere qualche piccolo sacrificio, e per fare questo basta un po' di generosità. E San Pier Giuliano Emard diceva: come bello un'anima generosa. Dio è glorificato in un'anima generosa, come in Giobbe, che ha un senso di contento, di ammirazione, che dice: hai visto il mio servo Giobbe? L'anima amante non si lascia mai sfuggire uno solo di questi sacrifici. Essa sta, per così dire, con l'orecchio teso: sento che una croce viene e si dispone a ben riceverla. Mi accorgo che sta arrivando una croce ed ecco che voglio trovarmi nella disposizione per poterla accogliere. E allora ecco un po' come onorare la Beata Vergine Maria e per meglio approfondire questo suo mistero di adorazione nella Santissima Eucaristia. Considera San Pier Giuliano Emard una bellissima paragone. Un re vuole al servizio dei servi ben esercitati, che abbiano fatto il loro tirocinio. Bene, nell'Eucaristia Gesù è il re e Gesù ci ha lasciato la sua divina madre, Maria Santissima, perché fosse la madre e il modello degli adoratori. Questo è un po' un filo conduttore che farà vedere anche, che un po' farà considerare come la Beata Vergine Maria, per questo sia rimasto molti anni nel Cenacolo, per indirizzare e ammaestrare nel modo più pieno e perfetto l'adorazione eucaristica. Gesù la lasciò, secondo l'opinione più comune, circa 20 anni sulla terra, affinché ci insegnasse ad adorarlo perfettamente. E considera come che belli furono quei 20 anni passati in continua adorazione. Quando si pensa all'amore di Gesù per la sua Santissima Madre, da stupore che egli l'abbia consentito un po' a separarsene. Non era già abbastanza santa la Beata Vergine Maria? Perché non è il suo desiderio di poter volare in cielo anche lei insieme a suo Gesù, invece di rimanere qui su questa terra? Non era già colma la misura dei suoi patimenti, avendo sofferto sul Calvario più di quanto abbiano sofferto tutte le creature, tutti i martiri? Non era santa abbastanza tutto quello che aveva meritato? Certo, gli interessi però dell'Eucaristia hanno reclamato la presenza di Maria Santissima. Gesù non voleva rimanere solo nel Santissimo Sacramento dell'altare dell'Eucaristia senza la Madre sua Maria Santissima. Non voleva che la prima ora di adorazione fosse affidata a dei poveri adoratori, i quali non avrebbero saputo adorarlo nel modo più degno. E quindi gli Apostoli, con tutti i loro impegni per la salvezza delle anime, non potevano consacrare molto tempo all'adorazione eucaristica, nonostante il loro amore che li avrebbe trattenuti ai piedi dei tabernacoli. La loro missione, voluta dal nostro Signore Gesù, era altrove. I cristiani erano ancora, dice San Pier Giuliano Emard, dei bambini in culla, avevano bisogno di una madre che compisse la loro educazione, li facesse crescere in un modello da ricopiare. Per questo Gesù lasciò loro la sua Santissima Madre, l'Immacolata, la Beata Vergine Maria. Tutta la vita di Maria, se si esamina bene, si riassume in questa parola: adorazione, perché l'adorazione è il servizio perfetto di Dio e abbraccia tutti i doveri di una creatura verso il suo Creatore. È stata la Beata Vergine Maria la prima ad adorare il Verbo incarnato nel mistero dell'Annunciazione. Egli era nel suo grembo purissimo e nessuno era al corrente che fosse disceso dalla terra. E quindi Gesù, nel grembo della Beata Vergine Maria, la prima ad adorare il Verbo incarnato. E possiamo dire, insieme a San Pier Giuliano Emard, nessun ciborio, nessun vaso d'oro fu più prezioso, più puro. L'adorazione che Maria dava a Gesù era superiore, più perfetta di tutta quella che i santi angeli insieme davano al Dio tre volte santo. Il Signore, dice il salmista, ha posto il suo tabernacolo nel sole, e questo sole è il cuore immacolato di Maria, il più gradito ciborio. il più gradito tabernacolo di Dio. Non ricordo quale santo diceva, il Signore ha fatto un paradiso per il paradiso terrestre per i nostri progenitori, per Adamo ed Eva, ha fatto un paradiso per l'uomo viatore, il paradiso che ci ha aperto le porte del nostro Gesù Cristo, ha fatto un paradiso per Dio, che è il cuore immacolato di Maria. Ancora vediamo come nella piccola Betlemme, la Beata Vergine Maria, che per prima adora il suo divin figlio coricato nella mangiatoia, l'adora con un amore perfetto di Vergine Madre, un amore di dilezione, come disse lo Spirito Santo. Dopo di lei viene ad adorarlo San Giuseppe, i pastori, i santi magi. La Beata Vergine Maria apre il solco dei grandi adoratori che ci sarà nel mondo. E quante cose belle poteva dire il cuore immacolato di Maria in questo grado di amore che noi non possiamo né misurare né comprendere. E così la Beata Vergine Maria continua ad adorare Gesù nella sua vita nascosta a Nazareth, poi nella vita apostolica, poi finalmente sul Calvario, dove l'adorazione di Maria è un'adorazione di sofferenza. E se osserviamo la natura dell'adorazione di Maria, Santissima, ella adora Nostro Signore secondo i diversi suoi stati, adatta l'adorazione allo stato di Gesù. Lo stato di Gesù in cui si trova in questo mistero del carattere della sua adorazione. Questo devo dire personalmente che è stato un punto che mi ha molto colpito, molto 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 bello, per dare una nuova chiave di lettura al mistero dell'adorazione eucaristica. Dice sempre Giuliano Emard che non se ne sta la Beata Vergine Maria in un'adorazione immobile, l'adora nei suoi vari misteri, annientato nel suo grembo purissimo, l'adora povero Betlemme, l'adora operaio a Nazareth, più tardi banditore del Santo Vangelo, amico e rifugio dei poveri peccatori, l'adora nei suoi spasimi sul Calvario, l'adora soffrendo con lui come madre corredentrice, e la sua adorazione seguiva tutti i sentimenti del suo divin figlio, che le erano noti e svelati. E come San Luca ci ricorda più volte, che la Madonna meditava nel suo cuore immacolato questi eventi meravigliosi. Quindi l'amore della Beata Vergine Maria faceva entrare in una perfetta conformità, in una perfetta armonia di pensieri e di vita con Gesù. Ed ecco un consiglio che dà San Pier Giuliano Eimard al suo gruppo di figli spirituali, di adoratori. E diceva: anche voi adoratori, raccomanda San Pier Giuliano Eimard, adorate sempre Gesù sacramentato, ma variate i soggetti della vostra adorazione, come li variava Maria Santissima. Fate passare, rivivere tutti i misteri nella Santissima Eucaristia, per un po' combattere quello che dice, per impedire di cadere in un meccanismo, nell'abitudine, un po' forse è chiaramente la nostra natura umana, purtroppo rischia di rendere abitudinario anche le cose più belle, più sante, più stupende, come può essere l'adorazione eucaristica, e quindi metteva un po' in guardia contro questo pericolo anche di trovarsi al mistero, all'adorazione del Santissimo Sacramento, con un meccanismo di abitudine. E quindi questo passare, rivivere tutti i misteri di nostro Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia. Se lo spirito del vostro amore non sarà alimentato con una forma e un pensiero nuovo, diverete un po', dice, insulsi nell'orazione, usa un po' questo termine San Pier Giuliano Eimard, un po' di fermarci a un blaterare di pensieri. Bisogna dunque celebrare tutti i misteri nell'Eucaristia, come faceva la Beata Vergine Maria nel Cenacolo. Ecco un po' questo modello di adorazione eucaristica alla scuola della Beata Vergine Maria, come la Madonna ci diventa modello di adorazione eucaristica, modello di amore a nostro Signore Gesù sacramentato. Quando ricorreva l'anniversario dei grandi misteri che si erano compiuti sotto i suoi occhi, credete voi che la Beata Vergine Maria non ne rinnovasse in sé le circostanze, le parole, le grazie? Quando ad esempio ricorreva il Santo Natale, ella certamente ridiceva al suo divin figlio, allora nascosto sotto i veli eucaristici, l'amore dimostratogli al suo nascere, tornava a offrirgli il suo sorriso, le proprie adorazioni, unite con quelle di San Giuseppe, dei pastori, dei santi magi. E così rallegrava il cuore di Gesù ricordandogli il suo amore. E questo accadeva così nella ricorrenza di tutti gli altri misteri. E un po' dice San Pio Giuliano di Mat, quando ci troviamo con un amico, cosa facciamo? E gli parliamo sempre del presente, ma no, è chiaro, ci richiamiamo e si fanno rivivere tutti i ricordi del passato. Quando si vuole fare un complimento a un padre o una madre, si ricorda l'amore così grande, l'attaccamento così costante e generoso che ci hanno largamente prodigato durante la nostra infanzia. Ebbene, anche la Beata Vergine Maria nel Cenacolo ridiceva a Gesù nelle sue adorazioni tutto quello che egli aveva fatto per la gloria del Divin Padre, ricordava i suoi generosi sacrifici. E in questo modo entrava nella grazia eucaristica, che è il memoriale di tutti i misteri, e ne rinnovava l'amore e la grazia. E quindi alla scuola di Maria, anche per noi, dobbiamo corrispondere facendo rivivere tutte le azioni di nostro Signore, adorandolo e unendoci a Gesù Cristo, nostro Signore, in tutti i suoi stati di vita. È un po', è anche il cardinale di Bérulle, quando un po' inizia a parlare della consacrazione della Beata Vergine Maria, che dopo San Girolamo di Monfort parlava della schiavitù di Maria come perfetta rinnovazione dei voti battesimali, parlava di unione agli stati di vita di Gesù. Dice sempre Giuliano Demart che la Beata Vergine Maria sentiva un'attrattiva tanto potente verso l'Eucaristia che non se ne poteva staccare. Viveva nel Santissimo Sacramento, viveva del Santissimo Sacramento, passava i giorni e le notti ai piedi del suo divin figlio, adorato nel Santissimo Sacramento d'altare, si prestava senza dubbio volenterosa alla pietà degli apostoli, dei fedeli, di tutti quei che volevano vederla e intrattenersi con lei, però il suo amore per il Dio nascosto le traspariva dal volto. E a quanti la avvicinavano, dice San Pier Giuliano Heimbert, comunicava i suoi ardori. E qui dobbiamo chiedere alla Beata Vergine Maria, dice San Pier Giuliano Demar, di insegnarci a vivere di adorazione. Mostraci, o Maria, come facevi tu, a ritrovare tutti i misteri e tutte le grazie nell'Eucaristia, a far rivivere il Vangelo, a leggerlo nella vita eucaristica di Gesù. Questo anche una riflessione molto, molto bella e penso anche molto utile alla pietà e alla devozione, proprio che la Beata Vergine Maria ci aiuti a ritrovare tutti i misteri della vita di Gesù nella Santissima Eucaristia, a rivivere il Vangelo e leggerlo nella vita eucaristica di Gesù. Ricordati, o Beata Vergine Maria, Madonna del Santissimo Sacramento, che sei la madre degli adoratori dell'Eucaristia, di tutti gli innamorati del Santissimo Sacramento. Adesso facciamo una piccola pausa di qualche minuto, lasciamo alla regia qualche momento di spazio per dopo riprendere la seconda parte. E guarderemo un po' il mistero dell'Immacolata Concezione nella Santissima Eucaristia e sempre di San Pier Giuliano Emert. Fra qualche minuto, una piccola pausa. Ave Maria. Maria, ben di nuovo ritrovati in questa seconda parte che vogliamo considerare l'adorazione eucaristica, la Santissima Eucaristia nel mistero dell'Immacolata e il mistero dell'Immacolata Concezione. E dice San Pio Giuliano Emat che l'Immacolata Concezione di Maria fu preannunciata nel Paradiso, fin dal Paradiso terrestre. La Beata Vergine Maria è quella donna benedetta che schiacciò e schiaccerà col piede la testa del serpente infernale. Quindi Dio, creando Maria Immacolata, riportò la maggiore delle vittorie sul demonio, ristabilì il suo impero sulla terra e quindi tornò, come quasi voler dire, tornò padrone assoluto della sua creazione. Preservò Maria dalla colpa di origine e principalmente per la sua gloria, a cui interessi Dio guarda prima di tutto e in tutte le sue opere. Quindi la gloria di Dio è il primo interesse di Dio su tutte le sue opere. Quindi, siccome ogni uomo nasceva colpevole, macchiato dal peccato originale, Dio non era più pienamente padrone, non lo poteva occupare interamente, e Satana si impadroniva dell'anima dell'uomo fin dalla sua concezione. Allora Dio creava e il demonio si impossessava della sua opera, un po' sembra che fosse questo il triste retaggio che doveva concludersi nei secoli dei secoli. Ecco che la gloria di Dio, in qualche modo umiliata nelle sue creature, e quando il Signore aveva scacciato Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, Satana sembrava aver trionfato su di lui. Era un po' la vittoria che Satana pensava di aver avuto su Dio, si illudeva. Ma ecco la Beata Vergine Maria. Dio la protegge, la preserva per un privilegio specialissimo, unico, ed ella passa per la concezione naturale, come tutti gli uomini da Adamo in poi, ma Dio si riserva di serbarla pura. Eva, la prima madre, è macchiata, la Beata Vergine Maria, la vera madre dei viventi, sarà immacolata. Quindi Dio la protegge con la sua ombra, è un po' il giardino chiuso, è la fontana sigillata, dove solo il re dei re berrà delle sue acque e potrà passeggiare in questo giardino. E Satana non ha accesso, non potrà avvicinarsi alla Beata Vergine Maria. La Madonna viene dalle braccia dell'amor di Dio, è vera figlia di Dio, e il Verbo Divino non poteva arrossire di sua madre, perciò le ha largito la pienezza dei suoi doni. Così, venendo Maria Santissima, Dio vede il suo onore, la sua gloria, e tutta la Santissima Trinità concorre all'Immacolata Concezione di Maria, come richiede la sua gloria. Se Satana precede Dio, Satana è vincitore. Per quante riabilitazioni, possiamo dire, si facciano, chi nasce schiavo ne ritiene sempre qualche cosa di questa schiavitù. Allora ecco l'Immacolata. La gloria di Dio è ristabilita nell'umanità, l'immagine di Dio è rifatta e restaurata nell'Immacolata. Quindi Dio potrà discendere e posarsi in Maria senza timore, senza vergogna, perché la Madonna è un tabernacolo più puro del sole e per la sua purezza il cielo è il cielo di Dio. La Madonna nella sua purezza è il cielo di Dio, come dicevamo prima, il paradiso di Dio. Ci fa osservare adesso San Giovanni Eud, ci fa osservare quel che l'Immacolata Concezione ci ha dato. Prima di tutto nostro Signore Gesù Cristo, il sole di giustizia, di cui ella è l'aurore, l'aurora che precede il sole. Poi tutti i santi, stelle lucenti del firmamento della Chiesa, sono stati formati tutti da Maria Santissima, quindi tutto ci viene da questo paradiso di Dio, paradiso del Signore. Quindi l'Immacolata Concezione è il germe di tutte le grazie che noi abbiamo ricevuto. E come l'Immacolata Concezione è quella nuvoletta che vede il profeta Elia, ella non è per se stesso che un punto, ma si estende e si dilata, i suoi divini influssi coprono tutta la terra. In più, l'Immacolata Concezione, dice San Pio Giuliano Emard, è per tutti noi un altro modello. Considera come Dio preserva la Beata Vergine Maria perché vuole abitare in lei, vuole discendere in una dimora santa, pura e perfetta. Il Padre Celeste e lo Spirito Santo purificano Maria Santissima per farne il degno tabernacolo del Verbo di Dio. Si devono creare nuovi cieli interamente puri per ricevere in se stesso il Verbo di Maria e dove essere immacolata. L'Immacolata Concezione è la preparazione alla Santa Comunione. E con quale gioia il Verbo di Dio contemplava questa dimora che egli stesso si andava preparando. Bisognerebbe che per la Santa Comunione Gesù facesse la stessa cosa nel cuore di ognuno di noi, che egli sospirasse il momento in cui noi faremo uscire dal tabernacolo. Bisognerebbe che egli venisse con piacere in noi come se ancora venisse in Maria. Ed ecco un po' la piccola Santa Teresina che si immaginava di essere una piccola bambina in fila per la comunione e la Madonna veniva tutta a metterli in ordine, i capelli arruffati, il grembiulino, così. Ma ancora di più è che la Madonna doveva chiedere che lei venga nel nostro cuore a metterlo tutto in ordine per accogliere Gesù. E così Gesù troverà la sua contentezza in noi e chi di più di un consacrato all'Immacolata, se Gesù troverà nel cuore che lo riceve l'Immacolata ad accoglierlo. Quindi Gesù attende da ognuno di noi questa preparazione di purezza, anzi non ci chiede altro che questo, una grande purezza per la Santa Comunione. Ecco un po' il frutto che dovremmo ricavare dall'Immacolata Concezione, da chiedergli da lei che è la piena di grazia, la senza peccato. E senza la purezza tutte le nostre virtù non sarebbero nulla. Gesù verrebbe in noi un po' con ripugnanza, possiamo dire. Il nostro cuore sarebbe per lui una prigione. E fa una riflessione San Pier Giuliano Emard. Si mette nelle parole di Gesù, Gesù che dice al sacerdote: dove mi porti? Mi porti in un cuore che non mi appartiene, mi porti in un cuore occupato dal mio nemico, lasciami, ti prego, lasciami nel tabernacolo, non mettermi in quel cuore che non mi appartiene e appartiene al mio nemico. Bene, la Beata Vergine Maria dobbiamo chiedere che ci ricopri col manto della sua purezza, che ci rivesta della bianchezza, dello splendore della sua Immacolata Concezione, perché un po' tocca alla madre rivestire il figlio per i giorni solenni. E rivestito di Maria, Gesù ci riceverà con tanto gioia, verrà con piacere in noi perché vedrà dentro di noi lei, l'Immacolata, la Madre tenerissima, la piena di grazia, e quindi saranno le sue delizie nell'abitare nel nostro cuore, perché troverà l'Immacolata. San Pier Giuliano Emard porta un paragrafo che si chiama La dote dell'Immacolata, e dice: nell'istante dell'Immacolata Concezione, la Beata Vergine Maria riceve una dote magnifica, proporzionata ai suoi sublimi doveri, all'incomparabile dignità di Madre di Dio. Il tesoro di grazie che doveva fare di lei la corredentrice del genere umano e associarla all'opera della nostra salvezza. Dice: io non dubito che la grazia dell'Immacolata Concezione superi tutte le altre grazie conferite a Maria, persino quella della Divina Maternità. Quindi è minore per dignità l'Immacolata Concezione alla Divina Maternità, ma è la più importante dinanzi a Dio e per Maria. E questa è una bellissima riflessione. L'Immacolata Concezione è un dono, il fondamento, la sorgente di tutte le dignità, di tutti i privilegi che le furono accordati. L'essere di Maria, la piena di grazia, l'Immacolata. Sarebbe stata poca cosa, dice San Pio Giuliano Emard, essere madre di Dio e in pari tempo peccatrice. Quindi ciò che costituisce la grandezza al cospetto di Dio non è la dignità che gli imparte, ma la santità e la purezza con la quale viene portata questa dignità. E questa è una riflessione molto bella e molto conforme alla scuola francescana, perché molti teologi portano come la maternità divina la dignità maggiore. Sì, certamente, forse la dignità maggiore, però tra tutte le grazie conferite, quella più importante per la Beata Vergine Maria, forse come dignità minore, ma la più importante è proprio l'Immacolata Concezione, perché diventa un po' il fondamento e la sorgente di tutte le dignità, di tutti i privilegi ricordati dalla Beata Vergine Maria. Pensiamo se la Madonna fosse stata per assurdo peccatrice. Noi copriamo di un manto regale un mendicante, ma gli rimane sempre un poveraccio. Ma l'Immacolata Concezione, formata la purezza, la santità di Maria, rimane la maggiore delle grazie che ha ricevuto. E così dal primo istante della sua creazione la Madonna piacque a Dio molto più che tutte le creature insieme. E quindi un solo atto d'amore di questa debole creatura nascosta nel suo seno materno era più meritorio e di maggior gloria a Dio che tutto l'amore dei santi e degli angeli insieme. Quindi gli interessi sono in ragione del capitale, nel campo finanziario. Bene, la Madonna possedeva un fondo di grazie incommensurabile che produceva 100 volte tanto. Ancora consideriamo con San Pio Giuliano Emard che l'Immacolata Concezione è il punto di partenza di tutte le virtù di Maria Santissima. È la virtù sovrana, la chiama. È in questo senso che ella ha sempre lavorato e fatto fruttificare il fondo di grazia che ricevette allora. E si ammette per principio che Maria Santissima non fu mai infedele, neppure alla minima ispirazione dello Spirito Santo, e che la Madonna ha sempre fatto fruttificare in tutta la loro potenza tutte le grazie che le furono accordate. Quindi con San Pier Giuliano Emma dobbiamo dire che nessun santo è arrivato a tal punto di rimanere e rimane sempre al di sotto delle grazie ricevute. Ecco perché l'angelo la saluta con quel termine piena di grazie, il Signore è con te. Il Signore è con te sempre, o Maria, in tutto è con te, o Maria. Non c'è vuoto tra Gesù, tra Dio e Maria Santissima che la grazia non riempia. Quindi la Beata Vergine Maria fu fedele a tutti i suoi doveri, fedele a tutti i desideri del Signore e mai ha trascurato nemmeno la più piccola particella di bene da farsi. E ricevette sempre i raggi della santità di Dio e li assorbì in se stessa senza lasciarne perdere intorno a sé nemmeno la più piccola particella. E questa fedeltà a tutte le grazie la fece progredire senza un attimo solo di sosta in tutte le virtù. Ecco che allora la Beata Vergine Maria vegliava sul suo fondo di grazie come se avesse potuto perderlo. E questa diventa, dice San Pier Giuliano Emard, una grande scuola di insegnamento per noi, perché noi, qualunque grazia possediamo, stiamo certo attenti. Ma quale attenzione diamo a quello che abbiamo? Abbiamo un po' attenzione ai soldi nel portafoglio, i soldi nella cassaforte o i fondi d'azione investiti, così, ma quanto stavo attenta alla Beata Vergine Maria per non perdere niente di tutte le grazie che aveva ricevuto da Dio e di farle fruttificare. Qualunque grazia noi possediamo, Maria è impeccabile, non per natura, ma per effetto della sua unione intima con Dio. Maria che non è stata mai avvicinata dalla tentazione, Maria che veglia ancora sopra se stessa, lavora all'opera della propria santificazione, cammina e avanza sempre, si ritira nel Tempio all'età di 3 anni per fuggire dagli scandali del mondo, trema all'apparire di un angelo che è più puro di uno spirito, perché non parla se non di Dio. Quindi Maria non crede far mai abbastanza, non gli sembra mai abbastanza quello che sta facendo per Dio. Più tardi sopporterà un vero martirio e senza alcun conforto. Ricama così la veste della sua Immacolata Concezione, l'arricchisce, l'orna dei più bei fiori e pietre preziose di virtù. Quindi la Beata Vergine Maria sviluppa quella prima grazia, sempre la cresce nella bellezza delle sue virtù, con i suoi sacrifici, con la sua corrispondenza. E vediamo anche come l'Immacolata Concezione è la misura della potenza e della gloria di Maria Santissima, perché solo la purezza e la santità contano davanti agli occhi di Dio. Dio non fa grandi cose che per mezzo di anime pure, non esaudisce che le voci innocenti o purificate. Bene, la purezza di Maria non fu mai offuscata dalla più piccola macchia, e quale sia stata dunque la sua potenza? Si dice che una madre è onnipotente sul cuore di un figlio. Bene, se la madre si è disonorata, non possiede più alcuna potenza, ma una madre pura, che cosa si può mai rifiutare? Diceva Salomone e sua madre: non posso rifiutarvi nulla. Che cosa sarà di Maria Santissima? Tutte le grazie passano per le sue mani immacolate, perché lei ne è la tesoriera, la depositaria. Gesù ha affidato la sua onnipotenza nell'ordine della salvezza nelle mani purissime di Maria Santissima. E quindi, tranne l'adorazione, Maria riceve tutti gli onori, tutti gli omaggi, perché è così bella, così gloriosa, che da sola potrebbe fare la beatitudine del paradiso. E tutte le grazie, tutte le virtù, la potenza e la gloria le vengono a Maria Santissima dalla sua Immacolata Concezione, e sono come un po' la magnifica dote, potremmo dire, di questo grande privilegio. E per noi il battesimo ci purifica, ci rende senza macchia, senza neo di colpa. E appena il fanciullo lo ha ricevuto, diviene il Tempio di Dio, un paradiso. Ma con quale vigilanza dobbiamo custodire l'innocenza battesimale? E se l'abbiamo perduta, possiamo purificarci per mezzo della penitenza, poiché è necessario essere puri, perché niente di macchiato entra in paradiso. Quindi, dice San Pier Giuliano Eymard, non parlo soltanto della purezza dei sensi, ma dobbiamo avere anche una grande purezza in tutte le nostre azioni, una grande purezza nella nostra volontà, in tutte le nostre intenzioni. Possedere la purità della vita, questo è tutto. Senza la purezza non possiamo piacere a Dio nella Santissima Eucaristia, perché Dio è tutta purezza, l'Eucaristia è tutta purezza. Solo i cuori puri lo vedono, beati puri di cuore, perché vedranno Dio, dice il Signore nelle Beatitudini. Solo i cuori puri vedono attraverso i veli che lo nascondono. Gesù non si manifesta che al cuore puro, perché la purità è l'amore, la delicatezza, anzi l'amicizia che non vuol dispiacere. Quindi Gesù, venendo nella nostra anima, desidera purificarci sempre di più. Purificandoci ci santifica, e santificandoci ci unisce più intimamente a Lui. E quando siamo abbastanza puri, ci attira a sé in cielo e ci dona la corona di gloria. Vediamo adesso l'Eucaristia come centro della vita di Maria Santissima. La Madonna viveva della vita eucaristica di Gesù, perché l'amore vuole la comunione di vita. A Betlemme, a Nazareth, la Madonna aveva vissuto nella vita povera e nascosta di Gesù, aveva condiviso questo. In Egitto condivide con Gesù la sua vita perseguitata, nelle borgate della Giudea la vita apostolica, ancora a Nazareth la vita nascosta, Bene, la Madonna aveva condiviso la sua vita sofferente, doveva quindi con maggior ragione condividere e vivere della vita eucaristica del Divin Figlio, la quale un po' è il coronamento di tutti gli altri stati di vita che Gesù sulla terra ha vissuto, ha voluto dimorare. Quindi vediamo insieme a San Pier Giuliano Emad questo mistero della come l'adorazione eucaristica, come l'Eucaristia diventa il centro del cuore immacolato di Maria. La Madonna viveva per mezzo dell'Eucaristia una vita interiore, una vita nascosta, una vita silenziosa, con Gesù come suo confidente. La sua vita si consumava nel contemplare, nel ringraziare la somma bontà di Gesù nella Santissima Eucaristia. E questa vita l'assorbiva il suo spirito, lo nutriva di verità, riempiva il suo cuore che non aveva altro desiderio o altro bisogno se non di amare maggiormente e di donarsi a Gesù sempre più interamente. Ecco che allora quindi il corpo stesso di Maria Santissima partecipava alla gioia, alla pace celeste di questa vita. Il mio cuore e la mia carne sono rapiti in Dio mio Salvatore. Quindi la contemplazione eucaristica ha qualcosa di più attivo, e l'anima che si dà senza risparmio a Dio, sotto l'impressione sempre nuova, sempre più deliziosa della sua bontà, sotto l'azione sempre più crescente delle fiamme del suo amore che la purificano, che la sciolgono e la uniscono più intimamente al suo diletto, è tutta un'anima eucaristica. Quindi il raccoglimento diventa la prima condizione di questa contemplazione. Ecco che allora dice San Pier Giuliano Emad che l'anima si libera dalle immagini, degli oggetti esteriori, sciolta da ogni affezione disordinata, e va diritta un po' verso Dio come l'ago magnetico verso il polo. E l'anima raccolta e fissa in Gesù si nutre della sua verità, della sua bontà, del suo amore. La preghiera prolungata non le costa o costa poco, perché è libera di tutto e può seguire il suo Salvatore dovunque egli vada, senza che nulla la forzi o lo chiami altrove, perché sempre presente a se stessa, può studiare, approfondire i misteri sui quali fa orazione, vede le cose nella loro verità reale, in Gesù Cristo. Il raccoglimento e la contemplazione fortificano la sua vista e la rendono riflessiva e penetrante. Proviamo a riflettere su quanto doveva essere perfetta la contemplazione di Maria Santissima ai piedi del Santissimo Sacramento. Con quella luce tanto grande della sua fede, la purezza della sua vita, l'amore così perfetto del suo cuore immacolato. Certo che la distrazione, un po' un tarlo della mente, del cuore, non poteva andare a disturbare quel raccoglimento che aveva la Beata Vergine Maria col suo diletto. L'anima di Maria era unita a Gesù, più che quello che un corpo è avvolto, potremmo dire quanto l'unione di un corpo con l'anima, e la Beata Vergine Maria si dissetava di quest'acqua viva che scorgava dalla sorgente eucaristica dell'amore di Gesù. Gesù solo, perché l'amore ama isolarsi, semplificarsi, concentrarsi nell'unità per unirsi sempre più strettamente. Bene, ecco che l'adorazione di Maria Santissima, applichiamola a quella che per noi la virtù della pazienza, la virtù della costanza, la virtù del raccoglimento nel contemplare, nel meditare Gesù Cristo, cercando più di conoscerlo che di gustarlo, perché l'amore viene dalla verità conosciuto ed è una grazia interiore, e da questa verità conosciuta, una verità da amare. E felice diventa l'anima che, come la Beata Vergine Maria, conosce questo mistero dell'amore, che lo desidera, che lo domanda senza tregua, che si esercita senza posa. Il regno di Dio è in lei. E la vita di unione della Beata Vergine Maria con Gesù nell'Eucaristia, Maria che viveva nell'Eucaristia, chi ama davvero pensa, desidera, opera, si rallegra o si rattrista nella persona amata, questo è il suo centro naturale di vita. Bene, Gesù ha detto: dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E ancora dice ai suoi apostoli: rimanete in me, rimanete nel mio amore. Bene, che cosa era la vita di unione di Maria Santissima con Gesù? La Beata Vergine Maria rimaneva nella Divina Eucaristia, che era il centro del suo amore. Tutti i suoi pensieri, tutte le sue parole, tutte le sue azioni uscivano di là, come tutti i raggi escono dal sole. Quindi l'Eucaristia era l'oracolo che ella consultava, la grazia che ella seguiva. E Gesù nel Santissimo Sacramento vive della stessa vita d'amore che lo consumava nei giorni della sua carriera mortale, nello stato sacramentale, egli continua ad adorare il Padre col suo profondo annientamento e diventa il mediatore, l'intercessore per la salvezza degli uomini presso la divina bontà. Maria si univa alla preghiera di Gesù, vi aggiungeva all'esercizio il merito delle virtù che il nostro Signore nello stato glorioso ora può praticare. Nello stato di umiliazione Gesù nel Santissimo Sacramento, la Madonna rispondeva con la virtù e gli atti dell'umiltà del suo stato di propiziazione, con gli atti della mortificazione volontaria. E per onorare la vita nascosta di Gesù, la Madonna si annientava, tendeva a non essere quasi che un'apparenza di tutto l'essere umano. E desiderava essere trasformata in Gesù. Come Gesù, la Madonna obbedisce e onora, come Gesù l'obbedienza sacramentale. Per imitare la sua obbedienza così dolce, così semplice e così pronta, ella è felice di obbedire, premurosa, di prestarsi al minimo cenno. In una parola, la Beata Vergine Maria completa in sé la vita eucaristica di Gesù. Di più, Maria Santissima rinnovata nell'Eucaristia, rinnovava nell'Eucaristia tutti i misteri della vita di Gesù, perpetuando la sua riconoscenza e rinnovandola sempre più vivamente, dice San Pier Giuliano Emar. E diceva: come doveva essere la vita di un adoratore se vuole vivere nell'Eucaristia? Per arrivare a questa vita di unione bisogna liberarsi da ogni schiavitù, che è l'amor proprio, che non vede che se stesso, perfino anche nel servizio di Dio, che non parla Gesù che di sé, dei propri interessi personali, dei propri affari, e non sa intrattenersi con Gesù parlandogli di lui stesso, degli interessi della sua gloria, di ciò che preme il suo divin cuore. Ecco qui una sottolineatura molto bella e importante in quel uniformarsi a Maria Santissima nell'adorare Gesù sacramentato. E dice un po' chi il superbo, un po' l'orgoglioso, anche nella vita spirituale, è più intento a parlare dei propri interessi personali, dei propri affari, e non sa intrattenersi con Gesù parlandogli di Gesù stesso, degli interessi della gloria di Dio, ciò che più preme al divin cuore. Un po' mio orgoglio mi fa chiedere solo ciò che torna utile al mio io, a ciò che mi sta attorno. E invece l'adorazione dell'Immacolata, che doveva essere un po' il modello della nostra adorazione eucaristica, cercava prima gli interessi della gloria di Dio, il suo divin cuore. Ancora quell'anima che non sa tenersi calma e tranquilla ai piedi di Gesù, contentandosi di lui, non desiderando altro che lui, quando invece ci sono altri desideri che non sono quelli di Gesù. Dobbiamo liberarci da quella vita che non ha pazienza di ascoltare Gesù, ma che ci rende simile un po' ai mercenari che aspettano impazienti il loro salario, al a commissioni che hanno fretta di partire, commissionieri chiama, è bella un po' questa parola, mercenari, commissionieri. È un po' quelli che si mettono, ho fatto il mio quarto d'ora di adorazione, ho fatto la mia corona, adesso Gesù deve darmi queste grazie perché ho fatto la mia parte, un po' ho messo la monetina e mi arriva il caffè caldo perché ho messo la monetina nel distributore. Coloro che tutto hanno fretta di partire dall'adorazione eucaristica. Dice, vedi, Gesù ha pochi adoratori che si stimino ricompensati e felici di rimanere con lui al suo servizio come gli angeli in cielo, come Maria nel cenacolo. Sono poche quelle anime che ritengono di essere state ricompensate proprio perché sono rimasti al servizio di Gesù. Un po' il nostro dovrebbe essere il compito, un'anima che vuole intrattenersi nell'adorare Gesù nel mistero dell'Eucaristia, dovrebbe un po' intrattenersi come fanno gli angeli in cielo, in paradiso, che inneggiano e glorificano il Dio Altissimo, come era la Beata Vergine Maria nel Cenacolo. Bene, Gesù non ci vede ai suoi piedi come mendicanti o febbricitanti che gli domandano soccorso. Ecco un po', in un palazzo reale si sa essere cortigiani e rimanere ad assistere il re senza far altro che la propria presenza per onorare Sua Maestà. Bene, è un po' il regno dei sensi. La corte eucaristica di Gesù è il regno interiore del suo amore. A volte un po' si sta lontani da questo regno eucaristico. Gesù non ci basta, sembra che serva ancora qualcos'altro oltre a lui. La presenza di Gesù non è sufficiente per tante anime. Invece consideriamo come per la Beata Vergine Maria la presenza di Gesù era la sua. In paradiso la presenza di Gesù è la delizia, è il paradiso. Bene, la Madonna non perdeva mai questa presenza eucaristica di Gesù, non si metteva all'opera che quando Gesù lo voleva, stimando buona occupazione, solo stare ai suoi piedi e ritenendo un premio il possedere Gesù sacramentato. Ecco allora un po' questo bellissimo insegnamenti che abbiamo ricevuto un po' da San Pier Giuliano Emard, per adorare il mistero della Santissima Eucaristia e adorarlo come ha fatto l'Immacolata come modello di adorazione nel Cenacolo, come modello di adorazione di unione alla Santissima Eucaristia. Possa la Beata Vergine Maria aiutarci sempre di più a migliorare il nostro amore per Gesù, immacolatizzarlo in questa adorazione eucaristica come faceva lei. Chiediamo questa grazia alla Beata Vergine Maria e riceviamo anche la benedizione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per la benedizione materna dell'Immacolata vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, grazie per questo tempo dedicato assieme. Ave Maria tutti.